Con questa nota possiamo dire della grandezza del nostro Dio. Ma noi come siamo? Siamo anche grandi o no? E se non siamo grandi, cosa siamo? Ci fa pensare a volte fare questi ragionamenti, questi discorsi. Dio è grande, non ci sono dubbi. Noi abbiamo bisogno di crescere sempre di più perché acquistiamo la visione di Dio, la volontà di Dio nel diventare come suoi figliuoli all'altezza di chi? Dell'esempio che lui ha voluto lasciarci nella persona di Cristo Gesù. Bene. Che bello avere bambini giovedì sera. Gloria a Dio. Siete pronti? Stasera continueremo e credo finiremo sulle quattro colonne della ribellione. Ribellione, se ne parla poco. Ad esempio, se io dicessi, Gian Po, per favore, ti puoi sedere qua? Ribellione. Lo sapevo perché è normale che... No, la ribellione è qualche altra cosa, è molto più profondo ed è così sottile a volte. E abbiamo già rivisto sia nei esempi di Adamo ed Eva, l'esempio di Caino, ma abbiamo preso di mira nel capitolo 15, iniziando dal 13, 14 e 15 di Primo Samuele, la vita di un re, il primo re di Israele. Abbiamo già parlato sul primo segno, la prima colonna, cioè cosa sostiene la ribellione interna, spirituale. La prima cosa è la sfida di poter fare diversamente, cioè di saperne più di Dio, sfidare il comando di Dio, sfidare l'ordine di Dio. Quando diciamo sfidare il comando di Dio, significa anche sfidare ciò che Dio insegna attraverso i suoi figlioli. Infatti l'ordine che Saul riceve non era direttamente da Dio, anche se era direttamente da Dio. Attenzione a questo magari gioco di parole, ma veniva donato attraverso il canale che Dio si serviva. In questo caso era il profeta Samuele. Poi la seconda colonna che cerca di sostenere la ribellione di cuore è la razionalizzazione. Vi ricordate come Saul cercò di razionalizzare? Dio ti benedica, abbiamo fatto quello che il Signore ci aveva detto, ma era vero? No, non era vero. Si cerca di razionalizzare secondo la propria veduta, e questo era capitolo 15, versi 10 a 13. Questa sera vedremo come la terza colonna cerca di difendere la posizione che uno assume, dove non vuole rivelare che all'interno del proprio cuore ci sia ribellione, e cerca di difendere cosa? L'operato. Difendere l'operato è una di queste quattro colonne della ribellione. Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo allora in Primo Samuele, capitolo 15, verso 14, dove qui vedremo con questa sua difesa. Perché si difende? Perché viene confrontato con la verità. Verso 14 del capitolo 15 di Primo Samuele. Qualcuno ce l'ha? Lo vuole leggere? Che cosa è questo belare di pecore che giunge agli orecchi e questo muggire di buoi che sento? Questo è come Samuele cerca di confrontare per dire non devo sentire, perché sto sentendo quello che non in realtà devo sentire, non me l'aspettavo, c'è una realtà, sto ascoltando, sto vedendo. E qui è che Saul cerca di difendersi. Perché? Perché invece di prendere responsabilità come re, cosa fa? Voi vedrete che cerca di accusare gli altri, scaricare e difendere se stesso. Scusate, ma c'ho un problema con questo, qualcuno mi può aiutare? Perché sale su e giù, forse è distaccato dietro. Eh sì, un attimino. Tutta sta scena, eh? Bene, grazie John Paul. Mi sentite? Sentite? Perfetto. Allora, cosa fa? Cerca di scaricare la colpa agli altri e ad un certo punto lui è anche capace di non solo razionalizzare e anche sfidare, ma adesso cosa fa? Durante questo discorso della sua difesa, adesso lo leggeremo, ad un certo punto mette gli altri responsabili, ma per le cose che Dio aveva ordinato e che lui in parte aveva eseguito, si include. Allora, per le cose cattive successe, loro, chi era? Il popolo. Per le cose che Dio aveva comandato a lui, lo abbiamo fatto. Cioè lui passa, essendo re, è responsabile, come quello che non hai nulla da dirmi, caro profeta. Leggiamo? Leggiamolo qui al verso 15, dopo che Samuele gli dice che cos'è questo belar di pecore. Saul rispose, ecco la sua difesa, sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti. Per chi non c'era, sapete che Dio aveva ordinato che il popolo di Israele, sotto la guida del re Saul, distruggesse, giusto? Chi? Gli Amalechiti, tutto dalla A alla Z. Poi dice, perché, forte questa, il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, il resto però l'abbiamo, è furbo, eh? Ma che furbo, lui già capisce che si trova, cioè in fondo c'è una voce, ribelli o no, nel cuore, nello spirito e nei fatti, in fondo c'è una voce che già subito ci fa capire che siamo nel torto. Siete mai stati nel torto con quella voce all'interno che non vi dice niente nelle orecchie ma lo avvertite? Pure tu, gli altri siete fortunati, guarda un po'. Perché sta dicendo, quando si tratta di risparmiare il meglio delle pecore e dei buoi, anche se abbellisce con il fatto per fare sacrificio al Signore, il resto però l'abbiamo voltato allo sterminio? Perché lui si distacca quando si tratta di risparmiare e quando si tratta di uccidere o voltare allo sterminio si include? Questa è una sua tattica, la tattica dello spirito ribelle, cerca sempre di evadere, cerca sempre di dare una spiegazione. Lui poteva benissimo dire è vero, colpa mia, io sono il re, io avrei dovuto dare l'ordine che Dio mi ha dato. Non l'ho fatto. Adesso cerca di difendere la sua posizione, cerca di difendere il suo operato e allo stesso tempo cerca di farlo mettendo gli altri in difficoltà. Questo è lo spirito della ribellione. Quando noi non prendiamo la responsabilità per quello che abbiamo commesso e per quello che la voce di Dio parla a noi quando sbagliamo contro Dio. In questo caso lo spirito ribelle cerca di farci distaccare dagli altri, mettendo in risalto la colpevolezza degli altri e non la nostra. Quando noi siamo confrontati con la verità, cosa succede? Prendiamo le difese. Vi ricordate qualche altro, velocemente, ne abbiamo pure parlato, che ha fatto la stessa cosa? Altre due persone. All'inizio. Adamo. E cominciamo con Eva, che cediamo la precedenza alle sorelle. Che ne dite? A me. Eva, che hai fatto? Serpente, mica io. Io. E poi va fratello Adamo. Cosa ha detto Adamo? La donna che tu mi... Sembra che quasi quasi, alla fine di questo discorso, io sto dietro qui e dico, vorrei fare due domande. Uno, chi ha creato il giardino? Due, chi ha messo nel giardino dell'Eden il serpente e la donna? Alla fin fine significa che quasi quasi, indirettamente stiamo dicendo, la colpa è di Dio. E ci sono persone che a volte indirettamente, quando hanno da sbrigarsi i propri fatti e le proprie colpevolezze, alla fine indirettamente cercano di dare la colpa a Dio. Ma se il Signore non vuole, perché? Ma se Dio non c'è, perché? Ma se come mai la ribellione, la malattia, la difficoltà, cioè tutto questo continua a fuoriuscire da quello che è uno spirito di ribellione. E ripeto, è molto, ma molto, ma molto sottile. Cosa bisogna fare? Bisogna prendere responsabilità. Una persona forte non è quella che non ammette sbagli, ma una che sa ammettere sbagli. Siete d'accordo? Perché? Perché c'è il coraggio e la forza di dire... Io ho sbagliato. Davide lo fece quando venne il tempo di confessare il suo peccato. Quando fu preso e fu confrontato con la verità. Perché? Perché la ribellione si manifesta sempre quando viene confrontata con la verità. Chi confrontò Davide nel suo peccato? Quando fece uccidere Uria l'Oiteo? Un altro profeta, si chiamava Natan. Tu sei quell'uomo, sapete la storia, vero? Non disse, ma sai, veramente, lei faceva il bagno lì davanti a tutti e io mi trovavo a guardare. No, no, tu Davide dovevi essere alla guerra e non eri, il tempo che i re andavano alla guerra. Volevi fare la villeggiatura in casa. Quando noi siamo fuori del, e ve lo dico subito e chiudo, quando noi siamo fuori del piano di Dio che è stato rivelato a noi, noi ci cacciamo immediatamente nei guai. Amen. È così. Signore, aiutaci tu. Allora, il popolo ha risparmiato perché hanno preso un po', lo dice anche al verso 21, velocemente, andiamo al verso 21 che dice... Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizi di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Significa, perché sto quotando anche oltre al verso 15, il verso 21, perché la sua testardaggine era convinto di continuare a dire sempre la stessa cosa. Non c'è cosa peggiore di una persona che nello spirito ribelle, anche quando viene corretto, siete pronti? Continua ad avere la testaccia dura come Saul per rimanere in quella stessa posizione. Significa, ricordatevi quei versi che dopo una prima e una seconda volta l'uomo settario, l'uomo che ha, si apparta, non vuole includersi nella famiglia, nella team, nella squadra, nell'assemblea, dice pure Paolo, dice a Timoteo, schivalo, lascialo, allontanalo. Anche in Proverbi ci si viene detto che dopo la correzione che viene offerta ci sono alcuni che rimangono nella stessa maniera, nello stesso pensare. Cosa si deve fare con queste persone? Deve lasciarlo andare. C'è meglio da sperare da qualche pazzo, proprio dice così. Puoi sperare di più da qualcuno insensato che qualcuno che è sensato ma ha uno spirito ribelle. La ribellione non è quello scatto immediato, ma è una serie di atti progressivi. Genesi 3:12 l'abbiamo già visto. Adesso andiamo alla quarta colonna. Allora, ricapitolando, la prima è la sfida, la seconda è la razionalizzazione, la terza è la difesa, ma è una difesa continuata. La quarta cosa cos'è? È la resistenza. La resistenza. Andiamo a leggere adesso alcuni altri capitoli. Intanto vediamo che Samuele aveva sentito abbastanza di queste sue maniere di spiegare, ma Saul resiste perché un cuore ribelle resiste quando il male è stato commesso. Non solo spiegato, ma anche commesso. Andiamo ai versi 16 al verso 21. Possiamo leggere dal verso 16 al verso 21. Allora Samuele disse a Saul, basta. Pensate che ha detto così?
No.
Come ha detto?
Basta.
Come pensate voi? Posso immaginare questo povero profeta che deve fare quello, vi ricordate la settimana scorsa ho detto, a volte siamo chiamati a fare le cose che non piace fare. Pensate che a un profeta piace dire basta al suo proprio re? No. Però guardate questo crescendo di situazioni. Allora Samuele disse a Saul, basta! Io ti annunzierò quello che il Signore mi ha detto stanotte. Vi ricordate cos'era successo durante la notte? Cos'era successo? No, ma c'era il fatto che tutta la notte quest'uomo di Dio non aveva chiuso occhio. Era irritato, era afflitto, era distrutto nel suo cuore. E qui adesso dice, io ti dico quello che il Signore mi ha detto stanotte. Saulo gli disse, parla. Samuele gli disse, non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? Domanda numero uno. La risposta ovviamente è sì. Il Signore ti aveva affidato una missione dicendo va, vuota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Ora fermiamoci qui un attimo, a volte questo può essere preso così tanto alla leggera, superficiale, dico possibile mai che Dio se la prende tanto, pure coinvolge perfino il suo profeta Samuele e addirittura toglie adesso il regno a questo re solo perché non ha ucciso tutti quelli che lui doveva uccidere. Qui è una lezione spirituale che a volte deve arrivare chiara a noi. Gli Amalechiti non sono i tuoi amici, tu devi ucciderli. E il messaggio per noi oggi è che ci sono dei nemici della nostra vita, nemici che lo sono stati prima, nemici che lo sono ora, e io e te non possiamo agire con leggerezza. Vi ricordate i Gabaoniti chi erano? Chi furono sti Gabaoniti? Chi erano i Gabaoniti? Era un popolo? Di Canaan. Quando il popolo di Israele entrò in Canaan, nella terra promessa, trovarono sti Gabaoniti. Che facevano sti Gabaoniti? Avevano paura. E cosa fecero? si misero gli abiti vecchi, come se stracciavano, e poi noi veniamo a servirvi. La paura li porta a cercare di ingannare il popolo di Dio e dire: noi vogliamo essere vostri servitori. E poi finiscono per diventare quelli che portano acqua. Portano acqua, cos'altro portano? Oh, dovete leggere la Bibbia, Lavori manuali, si misero a fare i servi, gli schiavi. Però col passare del tempo, il popolo di Israele capì che erano stati ingannati. Non era vero il fatto che i Gabaoniti si erano lanciati da molto lontano, eccetera, eccetera. Erano lì perché cercavano di guardarsi la pelle. Il popolo di Dio cosa fece? Si trovò legato, perché Dio gli aveva detto anche al suo popolo di non associarsi, non fare alleanza con nessuno di quei popoli, perché i popoli in Cana non sono amici tuoi. Noi in questo mondo abbiamo Gesù come nostro amico. Dio voleva essere l'amico del popolo suo, con la colonna di fuoco, con la nuvola di giorno, con la voce, con i comandamenti di Mosè, col tabernacolo. Ecco, Dio ha una maniera di dire: io ti accompagno nel tuo pellegrinaggio. Tu non fare alleanza con nessuno, non mettere nulla da parte. Questo è il messaggio simbolico da applicare alla nostra vita. Noi anche siamo in un pellegrinaggio. C'è il tempo quando il nemico ci ha dato fastidio, ci ha perseguitato. Non che facciamo la nostra vendetta, la vendetta è del Signore, ma c'è quando il Signore ci dice: sbarazzati di questi nemici, allontanali. Non necessariamente il Signore ci dice a noi di andare in casa di qualcuno che si è beffato di noi e ucciderli. No, non parlo di questo, ma parlo di tenerli a distanza. Tu ed io dobbiamo capire quello che può entrare a far parte del cerchio della nostra vita e diventare un pericolo per la nostra vita. Questo lo troviamo nella parola di Dio. E noi non possiamo agire con leggerezza. È come se dobbiamo uccidere e seppellire quella data, figura simbolica, nemica della nostra vita spirituale. Il problema con tanti o con pochi cristiani è proprio questo, che a volte si rendono molto disponibili anche alle cose difficili e sembrano essere come: ma dopo tutto sono brave persone, oppure dopo tutto non sono luoghi cattivi, o dopo tutto non dobbiamo fare una storia. No, la verità è che dobbiamo capire ciò che è buono da ciò che non è buono, allontanarci dal male e per noi mettere una tomba su quello che Dio ci chiama ad essere, Dio ci chiama ad allontanare dalla nostra vita. Potremmo fare esempi a volontà. Perché, allora ritornando al verso 19, perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Parliamo, permettiamo al Signore di parlarci attraverso la sua parola, i suoi comandamenti, le sue prediche, i suoi consigli, i suoi precetti. Quando il Signore parla, non parla mai a sproposito, non parla mai in più, non ci dice mai qualcosa che in realtà non dobbiamo dire: ma sì, non ti preoccupare. No, è questo l'approccio di alcuni cristiani che con leggerezza a volte prendono alcuni sì, questo no, non lo farei mai contro Dio, ma le altre cose che dice il Signore si prendono con leggerezza. Attenzione, non mischiamo il sacro con il profano. Se Dio lo dice, Dio lo dice. E se io non arrivo a capire, ma perché Dio non mi vuole, non vuole, o mi sta indicando qualche altra cosa, perché la mia comprensione non passa avanti all'ordine di Dio. Se io comprendo o no, devo sottoporlo alla mia fede che ho nel Signore, per dire: Signore, io non la capisco sta cosa, però ho fede di credere che tu ne sai meglio di me. E che tu sai il futuro, e che tu sai quello che accadrà, e che tu sai quello che potrebbe succedere. Signore, mi fido di te. Ecco perché questa storia alla fine finisce con quella famosa frase che l'ubbidienza vale più del sacrificio. Perché non hai ubbidito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Mi piace quest'uomo di Dio. Non dice mai, tu hai disubbidito a me. Come se quando Samuele gli parlava era lui con la sua autorità profetica. Samuele si mantiene servo di Dio. E tutti noi che siamo chiamati a servire il Signore dobbiamo essere sì responsabili, pieni di passione, ma sempre in rispetto a colui che è il generale di tutti i generali, è Gesù. Noi siamo soldati, ma la nostra vita è legata alla fedeltà del nostro generale. Saulo disse a Samuele, guardate qui la resistenza, adesso potete sottolinearlo, ma io ho ubbidito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidato, ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato allo sterminio gli amalechiti. Lui sta mescolando, ve ne siete accorti? Ecco cosa la ribellione ci aiuta a fare. Ci aiuta a mescolare alcune verità con alcune non verità che si chiamano bugie. Questa è stata la tattica di chi? Del diavolo. Dove? Nel giardino dell'Eden. Ha mescolato qualche verità con qualche menzogna, perché lui è il padre della menzogna. E nello spirito della ribellione, cosa succede? Succede esattamente questo: si cerca di resistere ancora fino in fondo, perché la ribellione nel cuore non si arrende. Ecco perché è ribellione, e lo spirito di ribellione non è accettato agli occhi del Signore. Lui non ha compiuto la missione. Ha portato allo sterminio gli amalechiti, in parte. Ho condotto qui Agag, re di Amalek, cosa che non doveva fare. Ma, ripetiamo il verso 21, il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Aspetta, Saul. Perché tu sai già tutto questo? Perché già hai la risposta per Samuele quando Samuele sente il belare delle pecore e il muggire dei buoi? Perché tu già eri al corrente di quello che stava succedendo, ma come re responsabile ti sei fatto i fatti tuoi. A volte quando noi cerchiamo di farci i fatti nostri, è perché non stiamo facendo i fatti nostri. A volte farci i fatti nostri significa prendere la difesa di colui che ci ha chiamati e ci ha dato una missione. Il Signore ci deve aiutare a non essere così tanto estremamente diplomatici. È vero che la Bibbia dice imparate a farvi i fatti vostri, ma a volte i fatti nostri sono proprio quelli di portare in superficie il messaggio della verità dell'Evangelo. Perciò continua, Samuele disse fino al verso 21, però voglio leggere anche il 22. Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto all'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Fatemi leggere anche il verso 23. Infatti la ribellione, vuol dire che anche lui riconosce che nel re Saul vi è ribellione, La ribellione è come il peccato della divinazione, l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetta come re. Pesante, vero? Possibile mai che tutto quello che aveva fatto era ribellione? Sì. Non era uno sbaglio. Non era una scivolata. Ecco perché abbiamo preso un po' la vita di Saul e progressivamente vediamo che lui si impunta, si impunta, si impunta. Perché si impunta? Perché nel suo cuore non c'era più quel servizio per Dio. Signore, sono tuo servo.